Civitavecchia è una città 50 km a nord di Roma, sulla costa laziale. È una cittadina piccola di 50.000 abitanti, nota soprattutto per le partenze dei traghetti delle vacanze verso la Sardegna. Pochi sanno che Civitavecchia è anche il polo energetico più grande d'Europa e oggi, mentre in tutto il mondo si parla di riduzione delle emissioni inquinanti, l'Enel vuole convertire a carbone la principale centrale di Civitavecchia, quella di Torre Valdaliga Nord. La scelta del carbone fa molto discutere la popolazione di Civitavecchia, che da 5 anni conduce quindi una dura lotta contro l'Enel a difesa della salute propria e del territorio. Noi abbiamo parlato proprio con loro, con i cittadini di Civitavecchia, per capire quali sono i nuovi rischi per la salute che si aggiungeranno ai vecchi, quelli causati già dalle centrali esistenti. Ne abbiamo parlato con due dottori per cominciare, con il dottor Mauro Moce e con il dottor Viti, membri del Comitato contro il Carbone dei Medici di Civitavecchia.
Nessuno ci ha saputo spiegare in termini scientifici che cosa significhi carbone pulito. Ora lo dicono la gente per confonderli, ma noi sappiamo che carbone, punto e basta. Carbone pulito, secondo loro, è la tecnologia che riduce le emissioni. È una clean coal, la chiamano in America, ma è una tecnologia vecchia, non è vero che è nuova. È il carbone, così com'è preso, messo dentro, le emissioni vengono, secondo loro, ridotte perché mettono un filtro, il famoso filtro a manica, con il quale si riempiono la bocca di questo filtro a manica. Ma noi sappiamo bene, perché lo dice la valutazione di impatto ambientale, che i filtri a manica, lo dice l'Enel, i filtri a manica ridurranno il PM10, cioè la polvere grande, ma per assurdo aumenterà il PM2,5, cioè il particolato sottile. È stato presentato un lavoro, il MISA 2, di poco tempo fa, a febbraio, dove si è dimostrato che la mortalità acuta per infarto del miocardio, per infarto cerebrale, è dovuta a questo PM10. Perché che cosa è PM sottile, ultrasottile, non il PM, quello più sottile? Perché il PM10 viene filtrato dai nostri polmoni, rimane, viene bloccato a livello dei polmoni. Quello ultrasottile invece riesce a passare, e quello sottilissimo, l'ultrafine, va nel sangue. Una volta arrivato nel sangue, attiva dei sistemi, dei meccanismi che non sto qui a spiegarvi, di carattere molecolare, per cui aumenta la coagulazione. Questo aumento della coagulazione provoca nei soggetti predisposti un aumento della coagulazione a livello coronarico, infarto, morte. Allora, magari i nostri amici, i nostri conoscenti sono morti in una giornata qualsiasi con un infarto, e noi andiamo a pensare a cose strane. L'aumento del particolato ultrasottile aumenta la mortalità acuta, tralasciando il problema che aumenta poi i rischi di cancro, perché questo particolato, che va a localizzarsi a livello degli alveoli polmonari, ricco di metalli pesanti quali arsenico, nichel, cadmio, che sono portatori e promotori di tumori a livello degli alveoli, questo lo vedremo poi negli anni, ma ci sono dei lavori già fatti che hanno dimostrato un aumento della mortalità nelle aree vicino alle centrali, perché con la combustione, nel combustibile, in modo particolare nel carbone, viene liberato nell'aria questo arsenico, nichel, cadmio, mercurio, altri metalli pesanti, che poi ricadono per forza, non stanno sempre in aria. Allora, questi metalli, insieme alle polveri, sia quello primario che quello secondario, sono dei killer. Ecco perché noi diciamo la centrale a carbone inquinerà di più.
Anche il dottor Viti ci conferma questo quadro terribile per la salute della popolazione di Civitavecchia.
L'osservatorio epidemiologico della regione Lazio ha già pubblicato da 2 anni che noi in questo comprensorio abbiamo la più alta percentuale di linfomi e di malattie dell'apparato emolinfopoietico in generale, perché l'ha detto l'osservatorio epidemiologico della regione Lazio. Abbiamo fra le maggiori percentuali di mortalità per tumori al polmone, e già sono due patologie molto gravi se si considera che il tumore al polmone è la prima causa di morte nel maschio adulto oggi in Italia. E poi un lavoro fatto una decina di anni fa sempre dalla Regione Lazio insieme all'Università Cattolica del Sacro Cuore ha parlato di una altissima percentuale di asma nei bambini. Ogni malato che si ammala di leucemia, di linfomi, va a Roma nelle cliniche ematologiche e lì si sentono dire dagli stessi operatori sanitari: un altro di Civitavecchia. It's a beautiful morning. The sky is black as ink.
L'inquinamento della centrale poi non ricadrà soltanto su Civitavecchia, ma colpirà tutto il comprensorio. Addirittura arriverà fino a Roma, come ci spiega il dottor Moce ancora una volta.
Perché gli inquinanti delle centrali non ricadono sul territorio che li ospita, vanno a pioggia su un'ampia area, ma in modo particolare le polveri sottili, che poi sono quelle che trasportano i metalli pesanti, fanno dei percorsi molto lunghi, arrivano a 100, 200, 300 km. Già dopo poche ore sono su Roma, senza che voi ve ne accorgiate. Tant'è che voi, se provate a vedere i livelli di PM10, il famoso famigerato PM10, che è il particulate matter, cioè le polveri ultrasottili, ma ormai ne conosciamo di molto più sottili, il PM7,5, il PM2,5, il PM001, viaggiano a velocità incredibili. Allora, d'estate, quando a Roma il traffico si riduce, perché questo famoso PM10 aumenta? Come mai? Qualcuno ha provato a dire, inventando, che sono le polveri del Sahara e tutte su Roma? È più facile pensare invece, come ci dice Enel, che i venti prevalenti che soffiano su questa nostra area sono di nord e nord-ovest e quindi da Civitavecchia vanno su Roma. Il nostro territorio ha bisogno di un periodo di quasi di disintossicazione, deve essere disintossicato. Le acque dei Monti della Tolfa non sono più potabili da un po' di tempo. E voi, se andate sui Monti della Tolfa, da Allumiere a Tolfa, leggete acqua non potabile per presenza di alluminio e pH acido. E questa è la conseguenza delle piogge acide che per anni, allora, un ingegnere dell'ENEL mi disse, ma no, ma noi non abbiamo analizzato le emissioni, non c'è alluminio. Mi meraviglio che lei sia ingegnere, l'alluminio non è nelle emissioni, è nel terreno. Quando le piogge acide infiltrano il terreno, l'acidità solubilizza i metalli che sono contenuti nel terreno e così l'alluminio. E l'alluminio poi ti ritorna, la natura ti ridà quello che gli dai. Allora, se tu butti immondizia, raccogli immondizia.
Addirittura a causa della centrale di Civitavecchia anche l'agricoltura sarà a rischio, infatti le coltivazioni a scopo alimentare diventeranno dannose per la salute in un raggio di 50 km. Ce lo racconta Fabian Attig, un consigliere comunale che si è battuto a lungo contro la centrale.
Il concetto si può restringere in alcune frasi che sono state inserite nella via. Allora, si sconsiglia caldamente l'attività agricola nel raggio di 50 km perché le ricadute possono danneggiare seriamente l'attività agricola, per cui si consiglia l'attività florovivaistica.
Quindi da Roma fino alla Toscana?
Da Roma fino alla Toscana.
Civitavecchia dunque è un territorio già violato, già sfruttato a fondo dall'Enel. Oggi a Civitavecchia si produce il 15% dell'intera produzione nazionale di energia. Si tratta, come detto, del polo energetico più grande d'Europa. Andiamo a ascoltare come si è sviluppato questo dominio pieno e incontrollato dell'Enel sul territorio di Civitavecchia.
Ma qui Civitavecchia è stata colonizzata dall'Enel negli anni 50 con una prima centrale a carbone che è qui vicino, ancora rimane lì ad esempio. Poi è venuta un'altra da 1100 MW ad olio combustibile, dopodiché una ennesima 2640 MW e poi se ne è aggiunta un'altra a Montalto che forse conoscete, alla quale noi siamo sempre opposti per il famoso nucleare, che non si è trovato altro meglio da fare che trasformarla anche quella in centrale. Siccome ce n'erano poche, anche quella è una centrale che produce. E quindi tutto si espande sul territorio.
Noi abbiamo dati Enel per ogni abitante del comprensorio fra Civitavecchia e Montalto di Castro, perché non ci scordiamo che c'è una centrale enorme anche a Montalto di Castro, 74 kWh pro capite installati a fronte della media di 1,8 a livello nazionale, cioè mentre gli effetti benefici della corrente elettrica sono equamente distribuiti a tutto il territorio nazionale, e gli effetti nocivi qui sono concentrati senza controlli da parte delle strutture pubbliche a ciò preposte. Poi sicuramente c'è il porto che inquina, non abbiamo gli attracchi polifunzionali, le navi quando arrivano emettono, i motori rimangono accesi, abbiamo il traffico, abbiamo un deposito costiero di milioni di metri cubi di idrocarburi, che sappiamo che quelli sono volatili, per cui il benzene, abbiamo un centro chimico militare dove vengono smaltite sostanze tossiche addirittura dalla prima guerra mondiale come l'iprite, abbiamo tre o quattro discariche altamente tossiche, mutageni, cancerogeni, per cui Civitavecchia è un luogo con una situazione ambientale a rischio, ripeto, priva di controlli da parte delle strutture pubbliche a ciò predisposte. Per cui la prima cosa che noi chiediamo è i controlli da parte dell'ARPA.
E allora abbiamo sentito che in una situazione del genere servirebbe un monitoraggio ambientale costante, come raccontava il dottor Viti. L'Enel in realtà ha sempre evitato ogni controllo, questo storicamente negli ultimi 50 anni.
Sono fuori dal coro nettamente. La prima centrale a Civitavecchia è del 1950. Ancora oggi non è stato mai studiato appieno gli effetti degli inquinanti che sono fuoriusciti da quelle centrali fino a oggi.
Allora, voi dovete sapere che l'Enel si è sempre opposto ad avere dei supervisori per i rilevamenti in atmosfera, pertanto le centraline che sono state poste a Civitavecchia sono solo esclusivamente Enel, quindi i dati dentro vengono manipolati ovviamente dall'Enel. Ora, l'osservatorio ambientale che è stato instaurato nel comune di Civitavecchia è frutto di una mera spartizione politica del governo di centrodestra che era capeggiato da Alessio Desio di Forza Italia, il quale per mantenere incollata la propria amministrazione, avendo finito i consigli di amministrazione creati ad hoc, si è inventato l'osservatorio ambientale. Per accontentare un paio di medici che erano seduti in consiglio comunale e alzavano il braccino, si è inventato l'osservatorio ambientale, ma non c'è una competenza specifica, non c'è un livello di super partes e soprattutto non c'è uno sganciamento totale dall'Enel, perché se veramente si voleva questo bisognava soltanto attivare l'ARPA, mentre nel frattempo Storace aveva commissariato l'ARPA.
Ricordiamo l'ARPA, l'azienda regionale di protezione dell'ambiente.
L'Agenzia regionale per la tutela e il monitoraggio ambientale. Beh, l'ARPA si è fermata al 1995 con i dati. Quindi dal 95 ad oggi non è dato sapere che livelli di inquinamento ci sono a Civitavecchia e c'è nel comprensorio.
Per esempio a Bologna, per dire, no? per monitorare la presenza di inquinanti in città, ci sono delle centraline che sono automaticamente collegate su internet. Un cittadino va su internet, si collega e vede che quanto particolato c'è nell'aria, quanto PM10 eccetera eccetera. Tu fai una cosa a Civitavecchia, a meno che tutti i giorni il dipendentino dell'Enel cerca di forzare la centralina, cioè tutti i giorni la centrale è delegittima, cioè è illegale.
Eppure nonostante questi problemi la centrale a carbone si farà, secondo l'Enel. Questo perché, nonostante il protocollo di Kyoto, l'Italia ha scelto di rilanciare lo sfruttamento del carbone. Il carbone viene dall'India, dall'Australia, dalla Cina, mentre petrolio e metano li importiamo dal Medio Oriente, cioè da zone instabili in cui guerre militari ed economiche rendono difficile fare previsioni economiche a lungo termine. Il carbone quindi sembra una fonte di energia più conveniente dal punto di vista economico. Ma sarà poi vero? She was like
me. Allora, ormai l'informazione che fa Enel si è capito che è un'informazione mirata solo a convincere la gente a fare determinate cose che sono utili dal punto di vista economico per loro, quindi rendimento immediato per la società per azioni, grosso danno alla società che siamo noi. Non è vero che il carbone costa poco, perché il carbone alla società costa molto in termini di esternalità, cioè i costi esterni, i costi delle malattie, i costi danni ambientali sono altissimi, ma è insostenibile questa tesi del carbone. Chi la sostiene probabilmente ha stretti legami con l'Asso Carboni. E allora il dubbio che mi viene qual è? Che mentre gli altri facevano carbone negli anni 70, la Danimarca, la Germania, noi sceglievamo il petrolio perché eravamo prigionieri, erano i politici prigionieri del petrolio, dei petrolieri. Oggi, siccome il carbone non se ne vende più nel mondo, se vi fate un giro, vedete un giro su internet, vedete una discesa della vendita di carbone. Perché? Perché il carbone non lo usano più. E allora i produttori di carbone da qualche parte devono piazzarlo. Dove lo vanno a piazzare? In Italia, dove è più facile piazzare il carbone, con 20 anni di ritardo. Quando l'Enel dice sì, ma in Germania si fa il carbone, falso. In Danimarca si fa il carbone, falso. Io glielo dico, è falso, perché in Danimarca e in Germania si faceva il carbone. Nel 73 in Danimarca era il 90% della produzione a carbone, oggi è arrivata al 25% e si ridurrà, in Germania ugualmente si ridurrà, stanno tutti riducendo il carbone. Iniziare nel 2005, nel 2006 come dicono loro a fare carbone è un assurdo economico, un assurdo di, proprio un assurdo di investimenti. Fossi io un azionista di Enel, andrei dall'amministratore delegato e dirgli: ma che cosa state facendo? State vendendo il vecchio.
Per ottenere questo consenso, l'Enel non ha fatto solo informazione scorretta rispetto alla verità, ma ha creato una vera e propria lobby politica a protezione dei propri interessi.
Allora, il potere dell'Enel, secondo me, qui a Civitavecchia ha radici molto profonde, ma di diciamo uno stato, come dire, di assoggettazione di alcuni soggetti politici che ancora ad oggi ritengono di poter gestire il destino di un'intera città e anche di un comprensorio, se vogliamo. Purtroppo, e mi rammarico, questi fini non sono fini nobili, sono fini puramente personali, di interessi personali. L'Enel in 56 anni di monocultura in questa città ha prodotto solo che morte.
Andiamo a sentire ancora Cesare, uno dei militanti del movimento No Coc, ovvero il movimento che si oppone contro la conversione a carbone.
A livello locale con l'Enel, la città no, ma i politici ci hanno mangiato tutti. La città no, perché allo stremo, voglio dire, no? Però i politici hanno mangiato tutti, penso da DP al Movimento Sociale, tutti ci hanno mangiato, perché comunque foraggiavano.
Il valore aggiunto dell'Enel ad oggi non c'è più, forse negli anni 50 con la ricaduta occupazionale poteva ad esserci, ma dagli anni 50 ad oggi non sono più stati fatti concorsi, quindi a livello di occupazione non c'è stato niente. A livello di infrastrutture l'Enel non ha dato niente, c'è stata una convenzione di 32 miliardi, ma parliamo insomma dopo 30 anni che stava qui, dove ci abbiamo appena rifatto le fognature e rimesso a posto qualche scuola. Non c'è un polo tecnologicamente avanzato di sperimentazione e di ricerca, non hanno neanche investito sull'ospedale, cioè consapevoli che stavano ammazzando la gente, se non altro fate aprire a Civitavecchia un ospedale con un reparto, magari di un reparto oncologico, no, neanche quello. Quindi a livello, diciamo, di radicamento l'Enel, a mio avviso, ormai se ne deve andare, il suo tempo è finito, no?
L'occupazione in effetti è un problema annoso per una zona depressa come quella del litorale dell'Alto Lazio. I sindacati confederali, per esempio, appoggiano il progetto dell'Enel perché l'Enel rappresenta il principale datore di lavoro e promette di creare altri posti di lavoro in futuro. Questi sindacati oggi accusano gli ambientalisti di non tenere conto delle ragioni dei lavoratori e di non proporre alternative. Anche su questo però i comitati hanno una posizione chiara.
Ora noi non abbiamo nulla contro gli operai perché lo sappiamo che stanno morendo anche loro. Perché purtroppo, e questa notizia che potete verificare, i dipendenti dell'Enel, per altri motivi, perché sono stati esposti all'amianto, hanno un indice di mortalità per mesoteliomi della pleura altissimo, perché hanno lavorato in ambienti dove c'era amianto, quindi l'asbesto. Allora anche loro stanno pagando e purtroppo sono obbligati quasi a sostenere la campagna dell'Enel, perché fanno parte del partito e devono sostenere il sì al carbone. Ma presi individualmente, se ci parliamo, quando ci parliamo, ci dicono: beh, sicuramente avete ragione, però purtroppo dobbiamo lavorare. Una cosa importante: è finita l'era delle mega produzioni. Ormai il futuro è piccole produzioni distribuite sul territorio. Ma non diciamo oggi, non lo dico oggi io, vi faccio vedere documenti vecchi, sono 10 anni che si dice questo e le altre nazioni lo stanno facendo. Piccole produzioni, solare, eolico, sperimentazione di idrogeno.
Non è che voglio che si produca la corrente elettrica da un'altra parte, inquini un altro e io utilizzo questa corrente. La cosa più giusta per me, ma è una cosa del tutto personale, è la politica delle piccole centrali. Cioè ogni provincia deve essere autonoma dal punto di vista energetico.
Qualcuno addirittura sarebbe disposto a tenersi l'Enel a Civitavecchia se l'Enel però investisse su un nuovo tipo di lavoro e di produzione energetica.
Cioè non è che se l'Enel dismette le centrali deve andare via da questo territorio. Io porto un esempio, un'amica carissima di famiglia che abita a Lione, mi risulta, perché questa signora è di Lione, che a Lione c'erano due centrali a carbone dagli anni 30, il corrispondente ente elettrico francese le ha dismesse per i danni ambientali che erano stati provocati nella zona e ha fatto un centro per lo studio dell'energia alternativa all'avanguardia, per cui anche l'Enel che si dovrà aggiornare, se no fa come la Fiat che non immette modelli che possono essere competitivi nel mercato, anche l'Enel piano piano con gli anni non è che se ne deve andare, deve rimanere e impiantare delle strutture che non inquinano, perché a questo territorio qualcosa ha dato lavoro, d'accordo, ma sicuramente lo avrà un poco, anche un pochino, perché qualcosa sarà uscito dalle ciminiere, no? Per cui deve ricompensare la popolazione non andandosene, creando delle soluzioni alternative anche a livello occupazionale. Nessuno può mandare via l'Enel, perché il lavoro è una cosa importante sicuramente per questa città.
Il giorno in cui abbiamo registrato questa intervista, il comitato NoCoC, quello che si oppone alla conversione a carbone della centrale, aveva incontrato il presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo. Marrazzo nella campagna elettorale aveva promesso di chiudere la centrale di Civitavecchia. Ora, più timidamente, Marrazzo propone di aprire un tavolo di trattativa tra Enel e comitato di opposizione alla centrale. Andiamo a ascoltare le reazioni del comitato, che non sono state certo soddisfatte.
L'elemento che ha introdotto Marrazzo sulla riconversione della centrale a carbone non è stato esaustivo, in quanto le proposte che lui ha fatto sono proposte che noi abbiamo già attuato e sperimentato da 5 anni a questa parte. Ora, rimettere sul tavolo della concertazione le due province, quella di Viterbo e quella di Roma, e dei consigli comunali è soltanto una semplice perdita di tempo, anche perché lì già si sono espressi nella massima assise, che sono i consigli provinciali e i consigli regionali, quindi questo credo che sia del tutto pleonastico da parte di Marrazzo, sia una perdita di tempo, probabilmente per accordi che già ci sono stati con l'Enel. Beh, io credo che queste siano delle nefandezze proprio di basso profilo politico, e lo dico con cognizione di causa, anche perché Marrazzo ha avuto in 6 mesi di campagna elettorale tutta la possibilità di documentarsi sul progetto e sul problema che stava trattando, cioè quello della riconversione centrale al carbone. Ritengo che il piano energetico, che è un discorso nazionale, non lo possa risolvere Marrazzo in pochissimi mesi, anche perché sappiamo benissimo quali sono state le dichiarazioni di Prodi in risposta a Berlusconi sul nucleare, che voglio dire è una proposta veramente indecente quella lì, e che non si può certamente propinare, e per i costi, ma soprattutto per una questione ambientale, in Italia, e visto anche il protocollo di Kyoto, se proprio la vogliamo mettere tutta. Prodi ha rilanciato dicendo andiamo verso il carbone per uscire dalla crisi energetica. Ci saranno dei contratti che vanno da 3 a 6 mesi, per cui la ricaduta occupazionale su Civitavecchia non c'è. A livello invece di industria, che cosa succede? Che nel frattempo le grandi imprese, tipo Lansaldo, l'Impregilo, che hanno monopolizzato, diciamo, questa riconversione alla centrale a carbone, cominceranno a dare i subappalti, cioè le briciole, alle ditte locali, che nel frattempo già si stanno scannando per questa cosa. Lui è venuto a Civitavecchia e ha detto, dopo aver esaminato attentamente la situazione di Civitavecchia, il carbone non si farà senza sì e senza ma. Il primo atto che farò appena siederò ai banchi della giunta regionale sarà quello di bloccare l'Enel. Ad oggi mi pare che non sta facendo questo. Probabilmente sarò una che contesterà Marrazzo il 16 quando verrà qui con Goletta Verde.
Un autunno caldo quindi attende l'Enel, Marrazzo e il comitato che si oppone ai loro progetti. L'obiettivo a questo punto è che a scaldare questo autunno non sia il carbone della centrale di Civitavecchia. Queste interviste sono state realizzate grazie all'aiuto preziosissimo del comitato NoCoC, il comitato che si oppone alla conversione a carbone della centrale di Torre Valdaliga Nord, a pochi chilometri da Civitavecchia. Se volete saperne di più sulle loro lotte, sui loro programmi e sulle loro iniziative, andate sul sito internet www.nococ.org.